è pecobagnaia su moto italiana.
Sì, sì,
io sono felicissimo. Certo,
direi che non lo metti in dubbio nessuno.
Esatto, c'è gente
invece che non lo è perché è pecobagnaia la VR46. Allora, voi vi dovete andare a far darne il culo. Ok, perché se siete qua a iterare e non capite semplicemente la bravura di un pilota perché l'ha addestrato il canarino, come dite voi, voi dovete darvi all'ippica, ok? Dovete darvi un altro sport. Non perché non siate bravi, forse siete anche dei bravi analisti in MotoGP, ma è che non vi vogliamo. Cioè, proprio non vogliamo persone del genere così tossiche all'interno di una community così bella che può essere quella della MotoGP, come non la vogliamo neanche in Formula 1, per carità del cielo. Però io non riesco a capire come mai c'è questo odio ingiustificato rispetto a alcune persone e alcune marche solo perché si trovano davanti. Ma ragazzi, ma... cioè, rompevate i coglioni alla Ducati perché non arrivava davanti, è un 14, Ducati, soldi buttati. Adesso che arriva davanti gli rompete i coglioni. E benvenuti in questa nuova puntata del Pistone Podcast. Qui con me ci sono...
Edo.
Ganzo.
E il cui presente rosso. E oggi, signori, siamo ancora qui, ancora una volta per questa stagione, a parlare di non tre, non quattro,
non uno,
neanche uno, ma bensì di due ruote.
Le motociclette.
Quelle due ruote che sfrecciano ormai. Le motociclette. Quelle due ruote che ormai sfrecciano a più di 350 km orari. Che sono le MotoGP.
Perché le biciclette non vanno.
Perché le biciclette non vanno così.
Però a più di 350 km orari perché... ci vanno solo le Ducati in MotoGP.
Maledetto, ha già introdotto l'argomento di questa puntata. Infatti, qual è il punto? Abbiamo deciso di confrontarci un po' su questo fatto che viene spesso fuori del campionato monomarca Ducati in MotoGP. Che per me, io lo anticipo già senza problemi, è un'emerita stronzata. Però, visto che so benissimo che questo potrebbe essere uno di quei momenti, una di quelle puntate in cui potrebbe finire calorosamente e sonoramente a schiaffi tra noi tre, io passo già la parola a Ganzo, che so che ha la sua opinione e di conseguenza...
Sì, la sentiamo.
Cosa la sentiamo?
Le armi.
Esatto.
Te la tua opinione l'hai già data in circa un mezzo secondo, quindi... Va bene, no.
Sì, è molto più articolata e molto più specifica, esatto, quindi immaginavo. Dopo ne parleremo, ma vadi.
Oh, diciamo che ovviamente parlare di MotoGP come campionato monomarca Ducati, insomma, è di sicuro riduttivo, non vero, è brutto, però secondo me un fondo e forse anche più di un fondo di verità, cioè nel senso che... ultimamente, quindi nell'ultimo paio d'anni e... non saprei, probabilmente anche in futuro, vedendo come il gap invece di diminuire stia aumentando tra le Ducati e le altre moto, diciamo che c'è una moto che è nettamente superiore alle altre. Si vede dal fatto che quasi tutti i piloti che la guidano riescono comunque a fare abbastanza bene, perché anche piloti di seconda fascia, comunque magari con una Ducati riescono a stare in top 10, diciamo così. E invece piloti ben più navigati, più talentuosi probabilmente, eccetera, e con moto magari giapponesi, e insomma non riescono a fare grandi risultati. Ecco, che ci sia una moto più forte delle altre è normale, è sempre stato così, nel senso sono vari costruttori e le moto non sono uguali per tutti, quindi un minimo di differenza prestazionale o comunque differenza di caratteristica, come magari c'è una moto che va più sul dritto, una moto più agile, così è una cosa che c'è sempre stato, è normale che sia così. Diciamo che in questi ultimi anni mi sembra che sia forse esagerata la cosa, anche perché c'è anche il numero di moto che Ducati ha in griglia, che è importante, nel senso, se tu hai 8 moto e hai comunque più possibilità di avere dati, di sviluppare, eccetera. E infatti il gap, secondo me, sta aumentando invece che diminuire. Ovviamente, bravo Ducati, nulla da dire, nel senso, loro fanno bene il loro lavoro. però non so quanto possa giovare alla MotoGP, diciamo, non avere anche una lotta tra case, avere solo una lotta tra piloti. Poi chiaramente di base il motociclismo è quello, cioè uno sport tra piloti, nel senso la cosa più importante è quella. La Formula 1 invece è un po' diverso, la Formula 1 lì sì che le case, insomma i marchi sono storicamente molto più importanti, però comunque avere sempre la stessa casa che vince comunque con questo gap anche generalmente è problematico. Oltretutto mi sembra che ci sia non saprei se un arrendersi o comunque un disinteresse delle giapponesi, non so per quale motivo, però già che erano tre i marchi giapponesi, cioè Suzuki dopo ha vinto mondiale e poi è scappata la MotoGP, vabbè, va bene,
ha vinto un mondiale.
Ha vinto il mondiale, però
lo prenderei come pretesto per dire le case giapponesi.
Non era in crisi,
ormai ci hanno rinunciato. Non
è che dice era 10 anni che faceva schifo, allora ti ritiri. Ha vinto il mondiale e poi si è ritirato. Vabbè. E le altre due giapponesi, quindi Yamaha e Honda, che teoricamente dovrebbero essere le case con più mezzi economici e in generale, insomma, le più potenti, quelle con anche tanta storia recente di vittorie, eccetera, e non stanno perlomeno creando moto competitive ai loro piloti, che tra l'altro dovrebbero essere anche probabilmente piloti di punta del campionato, perché Quartararo e Marquez adesso problemi vari, eccetera, però insomma dovrebbero essere insieme magari a un paio di piloti da Ducati i piloti più importanti del mondiale, e quindi secondo me per gli spettatori e quindi anche per la MotoGP sarebbe meglio avere una lotta appunto tra magari un Honda, una Yamaha e un paio di Ducati, adesso qualcosa del genere. Poi è chiaro che dipende da quanto vanno le moto e non è che lo si decide a tavolino chi lotta per il mondiale, però non mi sembra la situazione ottimale per il moto mondiale in sé, ecco.
Allora, io dico la mia. A me questa critica al moto mondiale in generale, o comunque questa opinione che si è mossa di recente, mi sta molto sul cazzo. Perché è la classica opinione da commentatore medio che vuol far avere più like al suo commento sotto i post di Sky Sports MotoGP.
Community maledetta.
Maledetta community, che non me ne vogliate, io adoro i ragazzi di Sky Sports MotoGP e Formula 1. Il problema è che io non so come mai, ma nei commenti di questa pagina c'è la feccia della community MotoGP, cioè c'è gente solo che fa dei commenti odiosi per ricevere like. Poi dal momento in cui adesso i commenti con più risposte, non quelli con più like, sono quelli che vanno su, e di solito nel 99% dei casi quelli con più risposte sono anche quelli con più insulti ricevuti e quindi vanno su, allora c'è proprio benzina sul fuoco, ecco, cioè risalta ancora di più questo punto. Perché dico che per me è una critica da commentatore medio di Sky Sport MotoGP? Perché secondo me non si sta parlando di un cheat code, o comunque un vezzo di sburoneria che si può associare per esempio alla Mercedes in Formula 1 in qualche anno fa. La Ducati ha fatto una cosa per essere dove è oggi che è molto intelligente e che tutte le altre case avevano sempre avuto paura di fare, ok? Che è stato dare delle moto ufficiali anche ai team satellite. Tutti si sono sempre cagati addosso nel fare questa cosa, vedesi Yamaha perché c'aveva Quartararo che...
Ma che la Ducati sia stata brava, cioè chiaramente è tutto merito di Ducati.
Ok. Però secondo me, io adesso qua dico la mia opinione che è più radicale, non limiterei così tanto le cose per Ducati in generale, ma anche a livello di, come dire, è difficile da spiegare questo concetto. Quello che voglio dire è che quando una casa ha delle buone intuizioni a livello ingegneristico, ok, o comunque anche solo a livello di organizzazione, io gliele lascerei attuare per sempre, massimo per una stagione, per quella stagione in cui ha avuto l'invenzione, ok? Perché posso capire che alcune invenzioni siano talmente tanto rivoluzionarie che uno dice, figa, questo qua mi dà 7 secondi a giro, è finito il campionato, ok? Però, secondo me, cioè a me da spettatore, da appassionato della meccanica, anche mi piace vedere chi ha il colpo d'usta più forte, ok?
Sicuramente.
Per esempio, faccio un esempio pratico. Il DAS, il sistema della Mercedes, sì, nel 2019-2020,
sì, sì,
che modificava il camber delle gomme in base all'entrata e uscita delle,
sì,
gomme.
Quello che tirava il volante, quello che tiravano il volante.
Esatto, per me io quello l'avrei lasciato fino a fine stagione.
Sì.
Fino a fine stagione, perché era geniale. È la cosa, una delle cose più geniali che abbia mai visto in recenti anni di Formula 1. Per quanto riguarda invece la situazione della Ducati in MotoGP adesso, io invece non mi sentirei di limitarla. Perché Ducati ha fatto un azzardo che è stato quello di dare delle moto factory anche ai team satellite, che erano quello di Gresini, Imprama, che cose simili. Questo perché ha detto, a me non mi frega niente se un team satellite arriva davanti a me e vince anche il mondiale, perché tanto è già successo. Kai Zarco l'ha fatto varie volte, Martin pure. A me frega avere molti più dati sui quali studiare. E così è stato. E questa cosa ha premiato. Un pensiero così semplice come stiamo facendo, no, noi,
infatti,
in una chiamata, no, lo hanno fatto loro dietro un tavolo tra ingegneri.
Ma non ha parlato di limitazioni.
E questa,
infatti,
cosa ha premiato.
Di limitare Ducati. Okay. Ho solo detto, però, che adesso obiettivamente dibattito... hanno un grande vantaggio, perché sono stati bravi, tutto lì ho detto. Hanno un grande vantaggio.
Ok,
basta.
E ti faccio una domanda. Tu lo limiteresti, la faccio anche a te ovviamente, tu lo limiteresti questo vantaggio?
In che senso limiteresti questo vantaggio?
Cioè, tu diresti, ok, adesso metto una regola dove d'ora in poi ogni casa deve avere massimo 6 moto in griglia o 4.
Non lo so. Cioè, ripeto, bisogna vedere gli interessi della... Cioè, in questo caso la MotoGP immagino farebbe questa limitazione. Quali sono gli interessi della MotoGP? Immagino che gli interessi siano avere una competizione sia tra piloti sia anche tra case. Quindi probabilmente in realtà sì.
Sì. Però tra i piloti non hai questo problema.
Tra i piloti non c'è.
Pilota, esatto. E non ti frega di... Perfetto. Quello che potrei pensare io, che al momento non, è l'unica cosa che non mi sembra equa, ma in generale io sono d'accordo con Rosso, non vedo assolutamente
poi
un problema.
Perché loro hanno 8 moto, gli altri hanno 2 o 4, perché loro hanno voluto fare questo e gli altri no, e quindi... Bravi loro, non è...
ovviamente. Okay. Quindi chapeau
esatto.
Ducati.
Questo...
L'unica cosa che ridimensionerei abbastanza è come viene assegnato il premio del campionato costruttori. Perché in questo momento, banalmente, la Ducati ha un vantaggio numerico e ovviamente, banalmente, ha più probabilità di vincerlo.
Vabbè, certo.
Perché è chiaro che se c'hai più moto, è più probabile che il campionato costruttore lo vinci. Io l'unica cosa che modificherei è quella lì. Cioè lo studierei in un modo diverso, perché al momento ovviamente c'è una disparità tra la Ducati e le altre case costruttrici, però per il resto io non vedo assolutamente nessun problema
infatti adesso tiro fuori anche un'altra cosa che è più filosofica rispetto a pratica, come abbiamo parlato fino adesso, ovvero che io non so come mai, ma noi non dovremmo essere felici per il fatto che abbiamo moto italiana con pilota italiano.
Italiani.
Okay. Tutto italiano, tutto il baraccone italiano e sempre moto italiane davanti.
Io sono felice.
Durante il campionato e in più ora il campione del mondo, il detentore del campionato del mondo 2022 è Pecco Bagnaia su moto italiana.
Sì, sì,
io sono felicissimo.
Certo, direi che non lo metti in dubbio nessuno.
Esatto,
gente
tutti
invece
felici.
Che non lo è, perché è Pecco Bagnaia alla VR46, allora voi vi dovete andare a far darne il culo, ok? Perché se siete qua a iterare e non capite semplicemente la bravura di un pilota perché l'ha addestrato il canarino, come dite voi dovete darvi all'ippica, ok? Dovete darvi un altro sport. Non perché non siete bravi, forse siete anche dei bravi analisti in MotoGP, ma è che non vi vogliamo. Cioè, proprio non vogliamo persone del genere così tossiche all'interno di una community così bella che può essere quella della MotoGP. Come non la vogliamo neanche in Formula 1, per carità del cielo. Però io non riesco a capire come mai c'è questo odio ingiustificato rispetto a alcune persone e alcune marche solo perché si trovano davanti. Ma ragazzi, ma... cioè, rompevate i coglioni alla Ducati perché non arrivava davanti, è un 14, Ducati, i soldi buttati. Adesso che arriva davanti gli rompete i coglioni? Ma dovete baciarvi i gomiti, il culo e pure i piedi. Scusate, eh. Cioè, questa qua, gli rompevate il cazzo perché era dietro, si è ingegnata, ha fatto la mossa ed è lì davanti. Ma adesso ci avete davvero il coraggio di rompere i coglioni? Ma volete trovare anche dei pretesti? Dai, per piacere.
Io questa puntata non la volevo fare perché sapevo che andava a finire così. Anche l'intervista con Gianni Leto è finita così. Io non lo volevo fare.
Tra l'altro, andate a sentire l'intervista con Gianni Leto.
Sì, esatto. Ma tra l'altro, poi il discorso è che, cioè, io mi incazzo per queste cose perché, scusatemi, ma sono insensate.
No, non sono d'accordo.
Cioè, io mi infervoro su queste cose perché non c'è un fondamento logico, ok? Cioè, se una persona si impegna, una casa si impegna e sono lì davanti, perché adesso non dovrebbero starci? Perché l'hai deciso tu sotto un commento in Facebook?
Sì.
Ah, sì. Vabbè, allora eccoci qui. Cioè, poi in realtà a me mi dispiace proprio perché ci sono comportamenti tossici che arrivano solo dalla community italiana di gente, c'è gente che pensa di sapere più di Davide Tardossi e Gigi Dall'Inna messi insieme e quindi se ne esce con perché qui tutti fanno i favori della Ducati, cose così. ma ragazzi, per l'amor di Dio, posate il fiasco, per piacere. Non voleva dire niente.
Non volevo dire.
Ganzo, cosa dici?
Beh, però non hai. Diciamo che non hai risposto. Cioè, nel senso, ok, che tu pensi che non andrebbero limitate, e ok, e ciò non vuol dire che tu non pensi che il
campionato monomarca
sia...
questo.
Cioè, insomma, la critica al campionato monomarca, che ovviamente vuol dire che ci sia un.
Sì, hai ragione. Rispondo a questa domanda con un. Esatto. Con un'altra domanda, e se anche fosse un campionato monomarca?
Se fosse un campionato monomarca,
davvero di un campionato monomarca?
È che togli parte,
cioè, parte dal presupposto che sì, mi piace avere anche a me diversità di moto in pista, ok? Però adesso la diversità di moto in pista è stata limitata da una pensata che mamma Ducati ha fatto.
C'è un dominio di Ducati, perché è stata la più brava, come in Formula 1.
Esatto.
Scusa.
Esatto.
Come in Formula 1 c'è un dominio di Red Bull, esatto, perché è stata la più brava. Come c'è stato di Mercedes per 10 anni, e ok. Detto ciò, sei d'accordo con me che il dominio di Mercedes, che il dominio di Mercedes di 10 anni non sia stato granché per la Formula 1? Per il prodotto Formula 1, per uno spettatore della... Benissimo.
Però hanno un altro peso. Hanno un altro peso. Cioè, la Mercedes, non lo so. Cioè, secondo me le case costruttrici in Formula 1 hanno un peso molto maggiore che le case costruttrici
Sicuramente è un campionato... Cioè, uno sport in realtà più... dove conta di più il pilota, quindi magari... Cioè, quindi si tifa anche di più magari il pilota, più che la casa. Insomma, è uno sport diverso, però... concettualmente, cioè, se tu vedi vincere in generale, che sia sempre lo stesso pilota, sempre la stessa macchina o sempre la stessa casa costruttrice, quello che è, e tende a togliere al campionato. Rimane il fatto che quel pilota, quella casa o quella macchina siano stati più bravi e se lo meritino. Questo è fuori discussione.
Ma finisce lì. Ma non è che puoi limitare un campionato.
Ma nessuno ha parlato
moto,
di limitare.
Marca,
nessuno
pilota.
Ha parlato di limitare. Sto solo dicendo, rende il tutto. Okay. Un po' meno.
È un campionato monomarca, per me non lo è. Per me non lo è perché dal momento in cui ci sono altre moto che arrivano sul podio, oltre anche solo in una gara o in più gare, e non è un campionato monomarca. E se lo definite come campionato, se viene definito come campionato monomarca perché ci sono delle Ducati davanti, io continuo a dire, cioè molte volte ci sono dei Ducati davanti, io continuo a dire che per me non ha senso. Non ha senso perché non stiamo parlando di una casa che ha detto io vaffanculo a tutti, compro più team possibile e ci piazzo più moto possibile. No, ha fatto anche lei delle mosse per meritarsi quei posti lì.
Sicuramente.
Quindi campionato monomarca, poi scusa, campionato monomarca, quante sono le Ducati? 6?
8.
8?
Sì.
Bene. 8 su 20?
Sì.
22, 20, 23 piloti, sono tante, perché sono quasi la metà, però non sono la metà, non sono la maggior parte, quindi...
C'è poi da dire anche che le altre case costruttrici non è che glielo vietano di fare la stessa cosa che fanno Ducati.
Ma, adesso, esatto. Ma infatti, ripeto,
cioè in un futuro,
è un complimento per Ducati dire il mondiale monomarca sostanzialmente, secondo me.
No, sì, ok, ma tralasciando quello, se tu paventi il rischio... senti che bella
mamma mia, che lessico.
Se tu paventi il rischio che ci sia, che Ducati possa prendere tutto il monopolio, letteralmente tutte le moto possono diventare Ducati, A, non lo chiamiamo più MotoGP, ma gli facciamo inventare la Ducati Cup, come se esatto. Porsche Cup. E B, cioè le altre case produttrici possono letteralmente fare la stessa cosa, magari non lo so, possono mettere delle clausole più convenienti, che non lo so, non sono Gigi Dall'Igna, non lo so purtroppo questo, no. Però possono fare la stessa cosa e implementare i loro prototipi, vedere di migliorare il motore, di migliorare le loro moto banalmente, e non glielo vieta nessuno, quindi
no,
cioè, io direi che non ci sia questo rischio, ecco.
Sicuramente.
Perché tra l'altro poi un'altra cosa interessante, non è che ai team privati gli è stato imposto di prendere,
esatto,
le Ducati, cioè vuol dire che Ducati ha sviluppato una moto talmente tanto buona che tutti i team privati della pista l'hanno vista e hanno detto bello, adesso la prendo anch'io,
esatto,
e benvenuti, ci sono 8 Ducati,
certo.
Quindi se vuoi proprio limitare qualcosa per mettere una regola, io direi che i team privati hanno voce in capitolo fino a una certa su quale moto decidere, cioè tu dici io posso piazzare massimo 6 Ducati in griglia. Se tu in privato vuoi entrare e tutte le 6 Ducati sono occupate, te devi prendere un'altra. Però anche lì attenzione, perché quelle moto lì ci saranno da un'altra parte? Non ci saranno? Perché Suzuki non ha mai schierato 2 moto in più?
Non c'ho l'idea di come si possa, se si debba e come si possa attuare delle limitazioni in generale. Sto solo dicendo che, cioè, infatti, per quello che all'inizio ho fatto il commento, che le giapponesi mi sembra che, non dico ci stiano un po' dando a mucchio, però non lo so, ne abbiamo parlato anche nella puntata.
Ma le giapponesi ci stanno dando, ok, però le giapponesi ci stanno dando a mucchio per dei motivi diversi, cioè.
Motivi saranno diversi.
È sparato sulla Croce Rossa.
Sì, però.
Perché il motore della Yamaha e i problemi della Honda con Marquez che l'hanno fatto passare in Ducati, cioè, nel senso, sono cose che non c'entrano con il fatto che Ducati è davanti a loro.
Come?
Perché allora dovevano fare lo stesso pensiero anche quando la Honda era davanti agli altri, cioè nel senso...
Sì, però non mi sembra sia stato mai un dominio così schiacciante, e poi appunto come dicevate i team privati scelgono tutti da Ducati, perché? Perché è una moto che va nettamente più forte, e perché Ducati si renderà disponibile a dare assistenza, gli dà le moto, ci investe... Cioè, sicuramente, cioè, la Ducati si sta meritando tutto quello che sta ottenendo, è quello di sicuro. Sto solo dicendo che a livello di interessi del moto mondiale non so quanto questo sia appunto nel loro interesse, perché continuando di questo passo dipende come reagiscono le altre case, perché se le altre case reagiscono come stanno reagendo le giapponesi ultimamente, insomma, cioè l'unica casa che, le uniche due case, diciamo, forse che stanno provando a inseguire Ducati seriamente, secondo me sono KTM e Aprilia. Solo che vabbè, Aprilia forse c'è anche mezzi, diciamo, diversi, possibilità diverse, non lo so, dipende, però. E stanno facendo.
No, Aprilia. No. Aprilia semplicemente, grazie a Dio, il Covid gli ha giovato e quell'anno
stanno
di concessioni che aveva in più l'è riuscita a sfruttare durante il congelamento degli altri.
L'ha sfruttato molto bene ed è forse adesso la terza moto in griglia come prestazione, diciamo, se dovessimo fare una classifica, che poi sì. È una cosa un po' così, ok? E che per una casa che sicuramente a livello di possibilità economiche non è né Yamaha né Honda e probabilmente neanche Ducati, tanta roba. Invece KTM, che le possibilità economiche le ha davvero, e insomma sta rendendo, insomma, spesso quando c'è qualcuno sul podio che non è una Ducati, spesso è Binder e, o comunque una KTM o una Aprilia, appunto, quindi sì. Però secondo me il rischio di, cioè, il dominio è anche un po' un rischio, secondo me, per il mondiale. Poi io meritatissima, ripeto, nessuno sta parlando del merito, sì, però, che Ducati ha.
No, ok, però quello che c'è un'altra cosa riguardo il rischio che mi sento di dire è il fatto che c'è un rischio diverso rispetto a quello della Mercedes quando aveva il suo dominio, cioè lì non la riusciva a superare nessuno, cose simili. Qua invece non abbiamo ancora vincitore preciso.
Sì. Però il fatto
a oggi,
che mi sembra che il gap stia aumentando, puntata, capito? Quello è il mio discorso.
Ma Dio, per me no, l'ultima gara è arrivato terzo Marquez.
Vabbè, va bene, si sta parlando di stagioni, non di gare.
Però questo è simbolo anche del fatto che
ma lì era una pista nuova, era condizioni particolari, diciamo. Però ok, no, vabbè, ma cioè, che ci siano ogni tanto, comunque è arrivato terzo, non ha vinto, però cioè, sì, nel senso, ogni tanto ci sono ovviamente delle altre moto che vanno sul podio, vincono anche magari una qualche gara, però il dominio in campionato mi sembra, adesso non so, non ho la classifica sotto mano, però penso che le prime tre siano sicuramente Ducati. Poi dipende,
sì,
non so quando uscirà questo episodio,
me...
lo stiamo registrando a ottobre, quindi.
Allora, sì, però secondo me attualmente non si può dire che non sia un campionato interessante. Mm-hmm. Cioè non è un campionato che ha già un vincitore preciso o altro.
Come moto ha già un vincitore preciso, comunque... non come pilota.
Ah beh, esatto. Come moto sì, e quello è una cosa sulla quale mi sento di essere d'accordo con Edoardo per quanto riguarda il campionato monomarca. Per quanto riguarda invece la questione del pilota, invece non sono d'accordo.
Beh, sì.
Esatto, e mi sembra che tutte e tre concordiamo su questa cosa, quindi per la prima volta, no, non è la prima volta, però alla fine concludiamo con un punto di incontro dove ci siamo trovati tutti assieme, no?
È incredibile.
Che il dominio di Ducati è meritato e per il momento almeno ci godiamo la lotta tra i piloti e poi vedremo come se questo dominio si espanderà, ecco, oppure qualche altra casa riuscirà a colmare un po' il gap e far tornare un po' di competizione anche tra moto, diciamo così. Questo è il punto in comune.
Va bene. Vedremo allora come va e dopo questa notizia bomba noi chiudiamo il nostro TG Pistone, perché con questo coso io mi sento molto tronista. E signore, è stato un piacere come sempre. Colonium striscia la notizia.
Ah, voi, in voi studio.
In voi studio.
Stefania Petixel Barrelba.
Esatto. Comunque, ragazzi, è sempre un piacere registrare queste puntate per voi, perché ci fa sempre piacere. Vediamo sempre che ci ascoltate in un sacco. Noi vi rimandiamo al nostro sponsor principale, che è il salumificio San Celestino, che ci fornisce le tigelle, i salumi e tutto il resto. Per il resto noi ci rivediamo sui nostri social e ad un prossimo episodio.
Ciao.
Ciao. Ciao.